Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. L'unico fondamento della nostra speranza è la grazia che viene da Dio. Così la Santa Liturgia oggi ci fa pregare all'inizio della Messa. Invochiamo perciò in questo momento la grazia di Dio, lo Spirito Santo, perché ci insegni a sperare, ci guidi e ci formi alla vera speranza.
Dal libro di Giobbe, al capitolo 7, i primi 7 versetti. Giobbe parlò e disse: «L'uomo non compie forse un duro servizio sulla terra, e i suoi giorni non sono come quelli di un mercenario? Come lo schiavo sospira l'ombra e come il mercenario aspetta il suo salario, così a me sono toccati mesi di illusione e notti di affanno mi sono state assegnate. Se mi corico, dico, quando mi alzerò? La notte si fa lunga e sono stanco di rigirarmi fino all'alba. Ricoperta di vermi e di croste polverose è la mia carne, raggrinzita è la mia pelle e si dissolve. I miei giorni scorrono più veloci di una spola, svaniscono senza un filo di speranza. Ricordati che un soffio è la mia vita, il mio occhio non rivedrà più il bene». Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 9, versetti dal 16 al 23. Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa, ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Quale dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto come giudeo per i giudei, per guadagnare i giudei. Per coloro che sono sotto la legge, pur non essendo io sotto la legge, mi sono fatto come uno che è sotto la legge, allo scopo di guadagnare coloro che sono sotto la legge. Per coloro che non hanno legge, pur non essendo io senza la legge di Dio, anzi essendo nella legge di Cristo, mi sono fatto come uno che è senza legge, allo scopo di guadagnare coloro che sono senza legge. Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Marco. Capitolo primo, versetti 29-39. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando era ancora buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce, lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Parola del Signore. Stiamo seguendo il Vangelo di Marco, che la Chiesa legge in questo anno. E l'Evangelista Marco non ci ha parlato, come fa Matteo, per esempio, o Luca, degli inizi della vita di Gesù, dei misteri che precedono la nascita di Gesù e poi di alcuni episodi estremamente illuminanti su Gesù infante o Gesù bambino. Marco, l'Evangelista Marco, ci presenta Gesù improvvisamente, come abbiamo visto, non senza però avere richiamato una parola del profeta Isaia. All'inizio del Vangelo di Marco, per presentare il ministero di Giovanni Battista, l'Evangelista richiama la parola del profeta Isaia: «Preparate la via del Signore». E poi questa «preparate la via del Signore» che deve venire, che viene, e poi già in quelle prime parole del profeta Isaia, dal capitolo 40, ci dice anche come verrà il Signore, ce lo descrive come un pastore, come anzitutto come uno che ha un'immensa potenza davanti alla quale nulla può resistere, ma che non viene per imporre la sua potenza, ma viene come un pastore che conduce il gregge, dice così, porta in seno, porta in braccio gli agnellini e conduce pian piano le pecore gravide. Un pastore che si cura e si piega con misericordia sulle pecore. Il fatto che la venuta di Dio per il giudizio e per la salvezza sia presentato come un pastore che si cura e conduce le sue pecore con grande dolcezza, con grande comprensione, è già un grande annuncio che il profeta Isaia, noi lo chiamiamo il secondo Isaia, non abbiamo un altro nome, ecco, come sapete il libro del profeta Isaia comprende almeno tre profeti, nel senso che copre almeno 200-250 anni di storia, e quindi ci sono, tutto sta sotto il nome del grande profeta dell'VIII secolo, Isaia figlio di Amos, ma questi sono i suoi discepoli, quelli che hanno custodito le sue parole e che hanno continuato a parlare nel suo spirito. E queste parole, le parole del secondo Isaia, tornano alla fine, verso la fine della sua profezia, dove ci sono le stesse parole, esattamente al capitolo 52, verso la fine della sua profezia, il profeta torna su questo annuncio e anzi dice che le sentinelle ormai vedono il Signore venire personalmente, lo vedono con gli occhi, negli occhi, e è il testo famoso che noi anche cantiamo e leggiamo, come sono belli sui monti i piedi del messaggero. Il messaggero che annunzia il Vangelo, così bisognerebbe tradurre per far sentire la continuità col libro di Marco, che viene chiamato, lui stesso chiama Evangelo, il buon annuncio. I piedi, come sono belli i piedi del messaggero che annuncia la pace, che annuncia il bene, che dice regna il tuo Dio. Ecco il regno di Dio, è l'annuncio del regno di Dio. Così comincia con il Vangelo di Marco. Tutto il Vangelo, come vediamo, deve essere letto in questa luce e ci insegna a guardare e a seguire il racconto dell'Evangelista, cercando di scoprire la venuta del regno di Dio. Come Dio, Dio personalmente, finalmente, viene e regna, che è il regno della salvezza, il regno della pace. Il tuo Dio regna. Ecco allora, se noi leggiamo, cerchiamo di leggere così il bellissimo racconto di Marco in questo primo capitolo, Marco anche compone una giornata di Gesù, particolarmente il sabato, comunque quello che abbiamo letto avviene di sabato, ha già raccontato anche precedentemente che Gesù è stato in sinagoga e ha cacciato un demonio e poi ha insegnato, e poi oggi è il Vangelo di oggi, va nella casa di Pietro e ciò che segue. Ecco, se noi leggiamo questa prima pagina del Vangelo di Marco alla luce della parola del profeta Isaia, ci dobbiamo e ci possiamo chiedere come viene il regno di Dio secondo l'Evangelista. Dove sta? C'è già una presenza del regno? L'Evangelo risponde subito in bocca a Gesù. Tutti i Vangeli concordano su questo, sia Matteo sia Luca, e riassumono l'annuncio di Gesù dicendo: è venuto il tempo, il regno di Dio è qui. Questo vuol dire, il regno di Dio è qui, è arrivato, e perciò potete trovare il Signore. Convertitevi, cioè tornate a Dio, perché adesso Dio si fa trovare, è facile. E Dio viene con misericordia, viene con bontà, viene per perdonare. Quindi dovete, potete con tranquillità, con sicurezza, con pace, andare al Signore e troverete la salvezza. Gesù stesso ha annunciato questo e noi dobbiamo chiederci e dobbiamo cercare di seguire l'Evangelista, che ci vuol mostrare, io credo, come il regno di Dio viene. E ci comincia subito a parlarci di Gesù e di come Gesù si è presentato. L'abbiamo già meditato questo. Gesù viene, si fa battezzare e da Giovanni Battista, ma l'Evangelista ci racconta qualche cosa che nessuno forse ha visto in quel momento, non se ne è accorto. Un evento fondamentale della vita di Gesù. Gesù, salito dal battesimo, abbiamo meditato, abbiamo visto, vide i cieli aprirsi e lo Spirito Santo scendere su di lui, segno della consacrazione di Gesù da parte del Padre. E poi la voce: tu sei il mio figlio, nel quale ho posto il mio compiacimento. C'è una corrispondenza molto forte con Isaia, perché anche Isaia, abbiamo visto l'inizio e la fine del profeta Isaia, anche Isaia vuole spiegare in tutto il suo libro come viene il regno di Dio? Il Signore che viene, dove lo si può vedere, in che modo agisce? E ci parla di quella figura che è così cara a noi, ci parla del servo del Signore. È così cara perché la vediamo realizzata da Gesù. Il servo del Signore è il contenuto principale di tutta questa parte del libro di Isaia. E in quelle parole del profeta c'è la corrispondenza piena con le parole che Gesù ode dal Padre. In Isaia Dio dice, Dio presenta il suo servo e dice: ecco il mio servo. Notiamo che qui non lo chiama servo, lo chiama figlio. È diverso, ma questo figlio è il servo, chiaramente il servo del Signore. Ma proprio perché è servo, è il figlio vero di Dio. Tu sei il mio figlio, l'amato. In te ho posto il mio compiacimento, in te trovo la mia piena soddisfazione. Non vorrei banalizzare, questo è il senso. Cioè in te veramente la mia anima, dice il profeta Isaia, parla in Isaia, l'espressione è: la mia anima trova in lui la piena soddisfazione. Finalmente ho trovato il figlio vero. Qui dice, questa è l'esperienza che ha avuto Gesù e poi ciò che segue, come Gesù cioè ha dimostrato veramente di essere il figlio, non come Israele che era figlio, ma ha mostrato di non essere capace di essere figlio. Gesù è stato anche lui nel deserto, è stato messo alla prova, dice l'Evangelista, è stato messo alla prova ed è stato trovato fedele. È rimasto fedele a tutta la sua vocazione, perché è chiaro che fin dall'inizio, almeno secondo l'Evangelista, Gesù aveva ben chiaro questo, cioè che la sua missione era la missione del servo del Signore. E la missione del servo del Signore ha come vertice l'offerta di se stesso, in riscatto per i molti. E noi vediamo già in questo modo la Pasqua, vediamo già la fine del Vangelo e tutto il percorso del Vangelo ci mostra questo figlio che è figlio proprio perché si fa servo e presenta se stesso come l'offerta a Dio. Ecco, allora se noi andiamo al Vangelo di oggi in questa prima presentazione dell'Evangelista, vediamo in che cosa consiste il regno, perché Gesù è anche l'esempio, ci illumina e anche ci invita. Il regno di Dio si mostra anzitutto e si realizza nella sequela di Gesù. La prima cosa che fa Gesù è chiamare a sé alcuni discepoli. Ecco il regno, ecco il modo in questo momento per andare incontro al regno di Dio, o meglio, per accoglierlo. Accogliere Dio che regna nella vita del suo popolo, nella vita qui dei discepoli. Seguire Gesù. Seguire Gesù per poter accogliere il regno di Dio. E tutto ciò che segue anche nel Vangelo di oggi. Già domenica dietro vedevamo Gesù nella sinagoga. Il regno di Dio si manifesta in Gesù quando va nella sinagoga e insegna, ma è un maestro diverso, e l'Evangelista lo dice, lo sottolinea, e la gente è stupita ed è ammirata delle parole di grazia che escono da lui, perché il suo è un insegnamento nuovo. Nuovo non significa naturalmente che smentisce tutto quello che hanno detto prima i profeti, al contrario, Gesù spiega le scritture. Il suo insegnamento è sempre un insegnamento collegato con le scritture e con i profeti, ma è nuovo, è insegnato con autorità, cioè come uno che trae la sua spiegazione dallo Spirito di Dio che gli è stato dato, dall'alto. Non ha bisogno di citare il tale rabbino precedente o il tale interprete, può dire direttamente lui il significato profondo delle scritture. E poi abbiamo visto che nella sinagoga si è dimostrato come il santo di Dio, colui cioè che per la sua santità, in lui si manifesta la santità di Dio, gli spiriti impuri se ne debbono andare. Ci abbiamo anche il problema degli spiriti impuri, no? Che pervadono anche i Vangeli e che richiamano una storia antica, ma anche attuale. È un modo di vedere la realtà molto profondo, secondo cui l'uomo diventa schiavo e viene corrotto non solo dall'esterno ma anche dentro. C'è una malattia, noi possiamo chiamarla malattia, perché c'è una certa vicinanza anche nei Vangeli fra le malattie, sono due cose distinte naturalmente, fra le malattie e gli spiriti chiamati impuri, cioè non santi, il contrario della santità, che pervadono, circolano fuori e dentro l'umanità e descrivono la situazione dell'umanità, non solo di quelli che noi possiamo immaginare posseduti dal demonio, ma è la situazione degli uomini che sono schiavizzati dentro, sono malati. E noi vediamo Gesù che si presenta così come il liberatore, colui che è in grado di esorcizzare questi demoni, questa corruzione, e di guarire i malati, ed è il brano di oggi, no? Il brano di oggi sottolinea quest'altra dimensione della vita di Gesù e ci manifesta in questo modo, e anche ci invita a seguire, ci manifesta in che cosa consiste, come si rivela il regno di Dio nella vita di Gesù. Si rivela in questa vicinanza ai malati, a chi ha bisogno, in questa cura dei malati che Gesù attua naturalmente guarendo i malati, perché è il medico. È lì la presenza del regno di Dio. Quindi è importante che noi contempliamo Gesù nella luce del regno di Dio, di come il regno di Dio oggi stesso si manifesta e è presente in mezzo a noi, nella persona di Gesù e nella sua vita, ed è anche un invito a seguire Gesù e a imitare, ad accogliere il regno di Dio imitando la vita di Gesù. Supplichiamo insieme a tutte le chiese del Signore in questo giorno e chiediamo che veramente si realizzi il regno di Dio nella nostra vita, nella vita dei singoli, delle comunità, delle chiese, nella vita degli uomini. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Quindi preghiamo perché possiamo fare atti del regno, degni del regno nella nostra vita, per far regnare Dio in noi e anche intorno a noi. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
In particolare preghiamo per in questo momento perché possiamo fare opere potenti di intercessione per la fine di tutte le guerre. Perché il Signore ascolti le nostre preghiere. Preghiamo.
Ascolta.
Preghiamo per la Chiesa perché abbia una parola chiara, forte, in ordine al problema della pace, della guerra, della giustizia, e perché possa avere una forte testimonianza per tutti i giusti nel mondo, appartenenti alla Chiesa o no, perché ci possa essere una rete di forza contro le potenze nemiche. Preghiamo. Preghiamo per tutti i poveri, per quelli che subiscono ingiustizie, violenze, soprusi, per quelli che soffrono fame, sete, nudità, per gli orfani, le vedove, per i malati, per le persone sole, per gli anziani abbandonati, per i bambini che vivono, che vedono che non hanno famiglia, che vedono solo dolore nella loro vita, nella loro infanzia. Preghiamo.
Preghiamo per tutte le vittime, quelli che sono più disperati, per le folle, le migliaia e migliaia di persone schiacciate in questi giorni. Preghiamo per chi ha più responsabilità, perché senta il giudizio di Dio a cui non potrà sfuggire. Preghiamo. Ecco, per tutte le altre nostre intenzioni che sono nei nostri cuori, nelle nostre case, per gli ammalati, che il Signore dia a tutti la luce della fede e della speranza. Preghiamo. Preghiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.